Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Io sono Luca Pisano, docente di lingue e letterature della Cina e dell'Asia orientale, e in questo breve cammino di questa puntata vi condurrò nella città di Taipei, capitale di Taiwan, in un itinerario iniziato un giorno d'autunno di molti anni fa, un autunno come tanti, umido e piovoso, sferzato dai consueti tifoni che si susseguono regolarmente già nel periodo estivo. Per quanto breve, si tratta di un cammino che ha attraversato decenni di vicende umane per giungere oggi fino a noi. Come tutte le grandi capitali dell'Asia, Taipei ha conosciuto grandi trasformazioni nel corso degli anni, ma a differenza della maggioranza è riuscita in parte a conservare nel tempo tratti chiaramente riconoscibili della storia del suo tessuto urbano. Tratti che contraddistinguono la testimonianza visiva del suo passato con i loro riverberi nel presente. Mi piace pensare che la resistenza che una parte della città ha mostrato ai periodici assalti dei frenetici rinnovamenti in atto un po' ovunque sia il riflesso dell'ostinato istinto di conservazione dei cittadini che la abitano. Un istinto forse meno radicato nelle vecchie generazioni, ma accolto consapevolmente da quelle più recenti, che si oppongono tenaci a chi, per motivi diversi, ha giustificato o intende giustificare la distruzione e dunque la rimozione di luoghi, spazi, ambienti che sono parte della memoria collettiva, a volte condivisa, a volte contesa, simboli di un passato ormai lontano che ricordano a ciascuno da dove è venuto. Se si pensa al bello come a qualcosa di appariscente e immediatamente riconoscibile, Taipei presenta ben poche di queste caratteristiche. Chi si addentra per la prima volta nella città si ritrova inevitabilmente circondato da rumorose strade ad alta percorrenza che spesso si snodano su lunghe sopraelevate, incuneate tra vetusti edifici in cemento armato, cui svettano qua e là nuovi e scintillanti palazzi in acciaio e cristallo, con la costante presenza all'orizzonte del Taipei 101, il celebre grattacielo che, all'epoca della sua costruzione, rimase per un certo periodo al primo posto tra gli edifici più alti del mondo. Ma non è di questi luoghi che parlerò. La bellezza della capitale si nasconde infatti dietro la plumbea apparenza di tutti quei casermoni spuntati a macchia d'olio negli anni d'oro della speculazione edilizia, testimoni di quello che fu il boom economico dell'isola di ormai molti decenni addietro. Prima di addentrarsi nei suoi meandri più reconditi, sarebbe opportuno cogliere l'essenza di questa città attraverso una vista complessiva dall'alto, immaginando una veduta a volo d'uccello o, con un po' più di fortuna, osservandola dal finestrino dell'aereo poco prima dell'atterraggio. Una delle peculiarità di Taipei è costituita dal lungo fiume che la attraversa con le sue ampie curve sinuose. Si tratta del Danshui, uno dei più importanti di Taiwan, che sfocia infatti poco più a nord ed è stato una delle principali vie d'accesso all'isola nei secoli passati. Essendo navigabile nel suo basso corso, si stabilirono molto presto numerosi insediamenti lungo gli argini del fiume. Durante il XIX secolo, una delle aree più ricche e animate fu quella chiamata nel dialetto locale Tua Tiu Tian, oggi nota come Da Dao Cheng in cinese, intorno alla quale si sviluppò successivamente l'intera capitale. L'area di Da Dao Cheng, oggi parte del distretto di Datong, venne pressoché abbandonata al suo destino durante gli anni della crescita economica, nell'ultima parte del XX secolo, per poi essere riscoperta e valorizzata agli inizi del nuovo millennio, diventando uno dei luoghi oggi più visitati della città. L'arteria principale di Da Dao Cheng, Di Hua Jie, È una stretta via che oggi pullula di ristoranti, bar e piccole botteghe in cui si vende un po' di tutto: tessuti, frutta secca e disidratata, tè di produzione locale, incenso, utensili da cucina e cianfrusaglie di ogni genere. E sembra quasi impossibile immaginare che fino a poco meno di 20 anni fa la maggior parte dei vecchi edifici di questa via era ricoperta dalla vegetazione che nei decenni aveva preso il sopravvento. Ora è di nuovo possibile ammirarli nel loro aspetto originario e decisamente peculiare. Si tratta di costruzioni di uno o due piani caratterizzati da un piano terra rientrato e protetto da un porticato, mentre i piani superiori presentano sulla facciata finestre di varie forme e dimensioni, spesso contornate o sovrastate da complessi motivi decorativi. Ciò che salta immediatamente all'occhio è l'assenza di elementi che ricordino anche solo vagamente l'architettura tradizionale cinese. Al contrario, ciò che risalta maggiormente è l'ampio utilizzo di mattoni d'argilla, col loro tipico colore rossastro. Ma perché mattoni d'argilla, che sono in realtà più comuni nelle costruzioni alle nostre latitudini? La produzione di mattoni e di laterizi a Taiwan risale alla metà del XVII secolo, quando l'ufficiale Chen Yonghua si rifugiò sull'isola insieme al celebre generale Koxinga, introducendo tutta una serie di tecnologie lavorative allora diffuse nella Cina continentale, tra queste l'uso delle fornaci per la cottura e la produzione di mattoni e piastrelle. Nel corso del XIX secolo, nei pressi della cittadina a sud di Taipei, Yinghe, oggi sede del Museo della Ceramica, vennero aperte le prime fabbriche per la produzione di laterizi, che conosceranno una rapida espansione dopo il 1895, quando, a seguito della prima guerra sino-giapponese, il governo imperiale dell'ultima dinastia Qing cedette l'isola di Taiwan al Giappone. I giapponesi cercarono fin da subito di sfruttare tutte le risorse dell'isola, e tra queste ci fu proprio la produzione di laterizi, che assunse presto proporzioni industriali, al punto da essere esportati con successo in Giappone e nel resto dell'Asia, diventando anche elementi distintivi nell'architettura di Taipei di inizio Novecento. Oltre agli edifici di Dihuajie, tutti i principali edifici governativi realizzati durante l'epoca coloniale giapponese fanno largo uso di questi tipici mattoni rossi, a partire dalla sede del palazzo presidenziale, a quello dello yuan di controllo e ad altri facilmente riconoscibili nel centro città. Si tratta in realtà di un tratto caratteristico dello stile architettonico occidentaleggiante che ebbe molta fortuna in Giappone a partire dal periodo Meiji, quindi dalla seconda metà dell'Ottocento, e che ha tra i suoi più noti esempi la facciata della stazione centrale di Tokyo, realizzata nel 1914, con notevoli somiglianze con la stazione di Amsterdam. Con l'invenzione e la rapida diffusione del cemento armato, fondamentale a Taiwan, territorio notoriamente sismico, la produzione e l'uso del mattone vennero notevolmente ridimensionati e limitati per lo più a scopi decorativi. Se da Dihuajie si procede in linea retta verso sud per circa un chilometro, è possibile raggiungere la porta nord della città, la cui costruzione risale al 1884. In quell'anno venne infatti realizzato un muro di cinta di circa 5 chilometri che delimitava i confini della città, a cui si poteva accedere attraverso 5 porte, due a sud, le altre a nord, est e ovest. Quando i giapponesi presero possesso dell'isola, rasero al suolo sia il muro di cinta che le porte, ad eccezione di quella posta a nord. Dopo il 1945, con la fine della presenza giapponese sull'isola, vennero ricostruite sia le porte a sud che quella a ovest, ma solo quella a nord è rimasta inalterata nel tempo e ancora oggi rispecchia il reale aspetto originario, essendo uno dei pochi edifici costruiti nell'Ottocento durante la dinastia Qing. Questa piccola costruzione, un parallelepipedo di austera sobrietà sovrastato da un tetto a pagoda in legno, è stata per decenni svilita e letteralmente oscurata da una delle innumerevoli sopraelevate che attraversano la città. Soltanto nel 2016 il governo municipale, nel piano di valorizzazione degli edifici storici, ha fatto finalmente abbattere la sopraelevata e restaurare l'edificio, ora ben visibile, nell'ampio piazzale che la circonda. La porta occidentale, tuttavia, non venne più ricostruita, ma la denominazione della zona sorta intorno al suo sito originario, chiamato oggi in cinese Ximending, è in realtà il medesimo toponimo usato durante l'epoca coloniale giapponese, cioè Sheimoncho, letteralmente distretto della porta occidentale. Questa parte della città divenne presto una delle più frequentate a causa dei suoi cinema, teatri e ristoranti, E già a partire dagli anni 50 del Novecento iniziarono a comparire i primi bar e torrefazioni in stile occidentale, riconoscibili ancora oggi con la loro aria un po' fané, in prossimità dell'attuale fermata della metro di Seaman, appunto la porta occidentale, diventando oggi la più grande isola pedonale della capitale, letteralmente invasa da migliaia di giovani ogni fine settimana. Proprio sul lato sinistro del piazzale antistante alla fermata della metro è possibile vedere un altro splendido esempio di questa architettura in mattoni rossi. Si tratta dello Honlo Ju-chang, ovvero il teatro Red House in inglese. Questo particolare edificio a pianta ottagonale venne realizzato nel 1908 dai giapponesi con la funzione di mercato coperto. Dopo la fine dell'epoca coloniale, venne adattato alle nuove esigenze e utilizzato per rappresentazioni dell'opera cinese tradizionale. All'inizio del nuovo millennio, l'intera struttura è stata sottoposta a restauro conservativo ed è tornata ad essere nuovamente agibile e visitabile, diventando uno dei luoghi più iconici della zona, ospitando periodicamente festival teatrali e musicali. Sempre pensando all'idea di questo podcast, di città ancora visibili, vorrei accennare a due tipologie di luoghi che sono quasi del tutto estinti. Il primo è relativo ai villaggi militari che vennero realizzati negli anni 50 del Novecento per i militari dell'esercito nazionalista e le loro famiglie al seguito, che si rifugiarono a Taiwan a partire dalla seconda metà del 1949, seguendo il generalissimo Chiang Kai-shek quando la guerra civile in continente stava volgendo per loro al peggio. Questi villaggi, che hanno ispirato nel tempo numerosi romanzi, film e serie televisive, sorsero a centinaia su tutta l'isola. Si tratta di densi agglomerati abitativi realizzati con pessimi materiali e senza alcun criterio urbanistico, dove i residenti, di origine continentale, vivevano in una sorta di autoisolamento rispetto alla popolazione locale. Nell'arco di mezzo secolo divennero luoghi fatiscenti e insalubri, così che il governo, a partire dagli anni 90, ne ha ordinato il progressivo smantellamento, come accadde per esempio a quello che occupava lo spazio dell'attuale Parco Da'an, oggi polmone verde al centro della capitale. Alcuni sono stati invece salvati dall'oblio come luoghi storici. Uno dei più noti oggi visitabili è proprio a pochi passi dal Taipei 101. Attraversando l'antistante via Xingyi, Xingyi Lu, si può accedere a quello che è noto come il villaggio meridionale 44 e vedere da vicino come erano concepiti questi luoghi, come erano realizzati questi edifici in cui è stato rievocato uno spaccato di quella che era la vita domestica semplice e frugale che ha caratterizzato questi ambienti per almeno due generazioni. Un passato ormai dimenticato, ma che talvolta lentamente riaffiora, come nel brano Bei Yiwan de Shi Guan, l'epoca dimenticata del 1979, nella voce della celebre cantante Tsai Qin.
Shi shei zai qiao da wo chuang. Shi shei zai liao dong qing xian. Na yi duan被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。是谁在敲打我窗？是谁？
L'altra tipologia di luoghi, oggi ancor più in balia di una completa estinzione, sono le piccole dimore in legno, retaggio dell'epoca coloniale giapponese, che vennero occupate dai cinesi continentali una volta giunti sull'isola dopo il 1949. Non si tratta affatto di abitazioni lussuose. La maggioranza di queste era stata edificata nell'intricato labirinto di vicoli che si trova oggi tra l'Università Nazionale di Taiwan e l'Università Normale di Taiwan. Dopo il 1949, buona parte di queste case vennero utilizzate come dormitori dell'università, ovvero come abitazioni assegnate ai docenti di entrambi gli atenei. I nuovi abitanti adattarono naturalmente gli spazi abitativi sulla base delle loro diverse convenzioni, ma anche a causa delle scarse disponibilità economiche, queste case vennero per lo più mantenute così come erano state trovate. Decenni di incuria e di manutenzione assente avevano trasformato queste abitazioni già vetuste in luoghi decisamente poco accoglienti, in cui la Roma della storia era costellato da un persistente fluvio di muffa che permeava tutte le stagioni. Per questo motivo, molte di queste case vennero progressivamente abbandonate e abbattute per far posto a nuovi edifici residenziali. Tuttavia, se ci si incammina in questi vicoli, in particolare in Wenzhouzie e nelle sue numerose traverse, è ancora possibile trovare qualche traccia della loro esistenza. Se ci si imbatte in un muro di cinta in cemento non più alto di 2 metri, dietro il quale spunta con prepotenza una folta vegetazione, bisogna allora provare a sbirciare all'interno. In questi casi, nascosta da un giardino dominato da enormi alberi di banyan, con le loro lunghe radici aeree, potrete probabilmente scorgere una piccola abitazione in legno dai tratti insoliti. Qua e là, in realtà, se ne possono individuare ancora altre in stato di abbandono, ormai sopraffatte dalla vegetazione, ma stanno diventando sempre più rare. Le poche case che si sono salvate lo devono esclusivamente all'iniziativa di facoltosi privati che hanno investito somme considerevoli per rimettere a nuovo un giardino e un'abitazione che consentono loro di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. Se non avete la possibilità di intrufolarvi in una di queste dimore, vi consiglio di andare in Yunhejie, un vicolo a pochi passi dall'Università Normale di Taiwan, dove potete trovare e visitare la prima casa in cui visse il professor Lian Shiqiu, noto intellettuale nonché docente di letteratura inglese e traduttore dell'opera di Shakespeare in cinese. Questa casa tradizionale giapponese, risalente al 1933, è rimasta in stato di totale abbandono per quasi 40 anni dopo la morte del suo illustre abitante, ha rischiato letteralmente di collassare sotto il peso del tempo. Soltanto nel 2010 è stata finalmente sottoposta a un complesso lavoro di restauro che l'ha riportata al suo aspetto originale, ottenendo lo status di edificio di valore storico-culturale. Questo cammino potrebbe ancora continuare, ma oggi si arresta qui, all'ombra del grande albero del pane che vi dà il benvenuto di fianco all'ingresso della casa di Lian Shiqiu. In questa puntata ho voluto privilegiare i luoghi di Taipei che rimandano al passato più lontano e proprio per questo più in pericolo di scomparire nell'ombra del tempo. Il loro essere ancora visibili li rende testimoni di un'epoca la cui memoria rischia di svanire, come piccoli astri nel cielo notturno, destinati ad affievolirsi nel corso dell'eternità, ma che chiedono a noi di non essere dimenticati. Come fa la voce femminile nella canzone dal titolo Tsugunai, ovvero Espiazione, cantata in giapponese dall'idolo di intere generazioni di taiwanesi, l'indimenticabile Teresa Teng, che ci ha lasciato troppo presto e che con le sue parole sembra gettare un ponte che dal passato dell'isola attraversa il presente per estendersi nel futuro, come simbolo vivente di un'eredità inestinguibile.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.